E come si diceva, appunto, parlando di braccialetti elettronici, più in generale di misure alternative alla carcerazione architettonica, apparentemente, insomma, il sentimento percepito sembrerebbe quello di una percezione da parte della popolazione in generale delle misure alternative della detenzione domiciliare come troppo poco afflittiva, come una punizione troppo poco violenta, come un rituale punitivo non sufficiente a gratificare le pulsioni vendicative della società, nonostante per esempio la maggior parte delle persone detenute in carcere lo sia per cosiddetti reati non violenti o legati alle sostanze stupefacenti, insomma. Ma tant'è, il popolo chiede violenza, chiede una vendetta cruenta verso chi ha infranto le regole. E il potere è assolutamente lieto di esaudire questi pensieri, motivo per cui, insomma, uno dei pilastri su cui si regge il consenso dello Stato e il suo e se ne si legittima un ruolo è proprio quello del braccio armato, dell'aspetto punitivo, della sicurezza. C'è tutta una induzione al bisogno di una sicurezza che diventa esclusivamente sinonimo di incolumità fisica, e a questo poi si risponde con schiere di forze dell'ordine, militari, via dicendo, e punizioni esemplari. In questo contesto di oscillazione nella percezione dei braccialetti elettronici come eccessivamente poco punitivi, ma dall'altro come strumento per rispondere alla necessità di trovare soluzioni alla bulimia carceraria, al programma sociale carcerario che inghiotte sempre più persone con dei costi anche notevoli, si inserisce questo studio, appunto la carcerazione tecnologica e la fine della crisi delle prigioni. Sono una sessantina di pagine prodotto dal Dipartimento di Legge dell'Università Tecnologica Australiana di Swinburne, a guida del team di ricerca vi è tale Mirko Bagaric, direttore del progetto Giustizia Criminale e Condanne Basate sulle Evidenze Scientifiche. La sintesi di questo studio incarna una visione ben diffusa ben al di là di quella dei ricercatori coinvolti e dell'Università Tecnologica di Swinburne, che è uno dei principali poli scientifici dell'Australia, giusto per contestualizzare da dove arriva questa visione, tanto che lo studio, nonostante sia realizzato da un'università australiana, non parla assolutamente di Australia, ma si concentra sul modello carcerario americano come vocazione all'applicazione massiva delle tecnologie di controllo a distanza. Una visione di punizione tecnologica che appunto è ben sintetizzata in tutta la sua violenza nelle righe che vi vado a leggere. Gli Stati Uniti imprigionano più persone di qualsiasi altra nazione sulla Terra. In realtà se la battono con la Cina, della quale però i dati sono solo parzialmente diffusi. Ma andiamo avanti. I criminali suscitano poca empatia e non hanno potere di pressione politica. Di conseguenza non sorprende che negli ultimi 40 anni, tra l'altro ovvero dal boom della carcerazione di massa e della carcerazione privata, che ha gonfiato enormemente il numero di detenuti negli Stati Uniti, comunque negli ultimi 40 anni non vi siano stati sforzi significativi per diminuire i livelli di popolazione detenuta negli Stati Uniti. Ciò nonostante, vi è una crescente consapevolezza che anche la più grande economia del mondo non possa sostenere senza contraccolpi un costo annuale di 80 miliardi di dollari per incarcerare più di 2 milioni dei suoi cittadini. Tuttavia, nessuna soluzione strutturale è stata ancora avanzata. All'interno di questo studio si offre una soluzione che per la prima volta considera un alto livello di integrazione tecnologica nella punizione dei criminali e che potrebbe portare alla chiusura di quasi tutte le prigioni negli Stati Uniti. L'alternativa alla prigione che abbiamo proposto comporta la fusione di tre sistemi tecnologici. In primo luogo i trasgressori dovrebbero indossare braccialetti elettronici che ne monitorino la posizione e assicurino che la loro presenza, assicuri la loro presenza all'interno delle aree a cui vengono confinati. In secondo luogo, i prigionieri sarebbero costretti a indossare sensori in grado di monitorare a distanza eventuali attività illegali o sospette. In terzo luogo, i dispositivi dovrebbero essere dotati di elementi per la conduzione di elettricità, per intenderci quelli che comunemente chiamiamo tasers, in modo da neutralizzare e immobilizzare da remoto quei prigionieri che abbiano tentato di violare i limiti delle aree di confino o commettere altri crimini. In questo studio dimostriamo come l'integrazione di questi tre elementi nei dispositivi tecnologici descritti risponderebbe a tutti gli obiettivi della reclusione, compresa l'imposizione di una pena proporzionata e la protezione della comunità, portando alla chiusura di approssimativamente il 95% delle carceri statunitensi. Beh, sarei curioso di sapere che cosa ne pensiate voi all'ascolto. Vi ricordo i contatti telefonici per SMS, WhatsApp, WhatsApp audio, Signal 346-66-73-263, per interventi in diretta 011-24-95669. Sostanzialmente l'evoluzione proposta da questo studio australiano è applicata al modello di carcerazione di massa statunitense, è semplicemente quello di dire: ma alla fine a cosa servono le galere architettoniche quando la tecnologia ha già sviluppato sufficienti strumenti per determinare la posizione di un individuo, sufficienti strumenti per analizzare le sue condotte, capire che cosa sta facendo, cosa sta dicendo, chi sta frequentando, e nel caso punirlo a distanza con un'arma non letale, con una scarica elettrica immobilizzante. Forse l'elemento più terrificante alla prima impressione è probabilmente l'idea di un taser attivabile a distanza, il fatto di indossare un dispositivo in grado di neutralizzarti se qualcuno o qualcosa da un altro lato dei sistemi di raccolta dei dati decide che tu stai violando una norma, una restrizione, e quindi ti devi beccare una scarica elettrica. Oh, non è fantascienza, è l'università di legge di Swinburne. Addestrandosi a sostenere un mondo che si evolve in questa direzione, addentrandosi nella lettura, un capitolo su cui si concentra particolarmente questa visione è quello sull'automazione delle decisioni, perché proprio per contenere i costi e quindi rispondere a un altro imperativo che la carcerazione di massa esige, che è quello di essere un programma sociale per il contenimento di fette di popolazione ed essere economicamente più vantaggioso rispetto al welfare, allo stato assistenziale. Quindi per contenere i propri costi e applicare a un bacino di popolazione enorme questa forma di controllo, tutti i sensori di cui appunto parla questa ricerca, i sensori indossati dal condannato, che vengono elencati come sensori di movimento, videocamere e microfoni, non vengono monitorati da umani, bensì da intelligenza artificiale. Così come se pensiamo appunto ai social network, al fatto che tutta la nostra vita digitale venga metabolizzata da algoritmi, appunto, da intelligenze artificiali per produrre dei nostri profili. Questo vuol dire che le macchine si sono allenate per capire il senso di un'email mandata su Gmail, il senso di un commento, di un insieme di parole, di una frase, il profilo emotivo e anche il significato di un'espressione. Questo vuol dire che, appunto, se ci riescono i social network, se ci riescono soprattutto gli attori dell'economia digitale, quelli che da questi dati poi generano profitto vendendo profili alla pubblicità e via dicendo, immaginiamo, essendo questo fenomeno così oramai preponderante nella quotidianità, nella contemporaneità, quanto sia assolutamente in effetti ipotizzabile che un'intelligenza artificiale sia chiamata a decidere se i dati raccolti da videocamere, sensori, microfoni stiano descrivendo una possibile violazione. E appunto, al di là dell'idea agghiacciante di una scarica di taser innescabile a distanza da un software che interpreta dei segnali, anche il solo fatto di ipotizzare un sistema di controllo così pervasivo, che prevede appunto che un software analizzi non solo la tua posizione, ma anche i tuoi discorsi, i tuoi comportamenti, le immagini della tua quotidianità, beh, forse è ancora più terrificante della scarica del taser. E ovviamente, ci tengo a ribadirlo, non arriva dalla fantascienza, ma da una prestigiosa università australiana come soluzione al sovraffollamento carcerario. Tra l'altro, ovviamente, questo studio si pone come soluzione al problema della carcerazione di massa senza cercare di mettere in discussione le cause della bulimia detentiva, le cause che portano alla carcerazione di massa, del fatto che nonostante i reati siano in calo, gli apparati detentivi di tutto il mondo siano stracolmi. Perché le galere sono soprattutto un programma sociale per la gestione di pezzi di popolazione marginalizzata verso il basso. Tra l'altro, in quest'ottica, appunto, sia il braccialetto Geosatis svizzero, sia questa altra forma di controllo ancora più violenta, seppur in modo terrificante, entrambi rispondono molto efficacemente a una delle funzioni invece del carcere vero e proprio neoliberista, quella di produrre profitto. In questo caso, questo modello di detenzione senza sbarre non produce profitto sul modello dei colossi della carcerazione privata o del carcere fabbrica che guadagnano miliardi, per esempio, sfruttando la manodopera detenuta, bensì consente una mobilità ancora più fluida del bacino di manodopera ricattabile che la carcerazione compete a creare, a gestire, e quindi, insomma, potrebbe essere una evoluzione. In Svizzera già è così, cioè Geosatis descrive proprio i benefici produttivi in termini di ricadute economiche del proprio braccialetto, dicendo: in questo modo le persone possono andare a lavorare, a produrre e allo stesso tempo essere costantemente sottoposte a controllo. In qualche modo, applicato invece a contesti come quello statunitense, potrebbe essere un'evoluzione storica ancora più efficace, che è un'evoluzione storica che parte da quello che si chiamava il convict leasing, l'affitto di manodopera detenuta, che di fatto ha costruito le principali infrastrutture americane nell'Ottocento, passando per le carceri private e le carceri fabbrica, fino ai braccialetti gestiti da intelligenza artificiale che seguono la manodopera detenuta in giro per il territorio e, se compiono infrazione, ti danno una bella scarica di taser. E direi adesso di consentirci una lunga pausa musicale. Poi resteremo sempre in tema, in qualche modo. Abbiamo parlato del braccialetto elettronico di nuova generazione, senza andare a scomodare quello dotato di taser e sensori ancora più terrificante proposto in quest'ultimo studio di cui vi ho dato qualche cenno. Bensì il braccialetto elettronico, quello interfacciato con i big data, interfacciato con le intelligenze artificiali che leggono i fenomeni sul territorio e inseriscono i dati prodotti dai tuoi spostamenti, dalle tue frequentazioni con la cornice urbana. E quindi, se vogliamo, l'integrazione tra smart detenzione e smart city, beh, andremo a vedere dopo questa lunga pausa musicale qualche notizia che arriva da Hong Kong, perché appunto, a prescindere dall'essere una lotta che coinvolge dai nazionalisti agli anarchici, è probabilmente la prima protesta di massa a relazionarsi in modo così esplicito con la sorveglianza della Smart City. Un po' di musica per metabolizzare le soluzioni proposte per la fine del sovraffollamento carcerario. Ovviamente l'invito è quello di condividere le vostre suggestioni, notizie e quant'altro al 346-6673-263 o anche chiamare in diretta allo 011-2495-669. Bene, ci andiamo ad ascoltare un po' di musica, direi di partire con qualcosa di sintonizzato sul profilo distopico delle chiacchiere che stiamo facendo. Ci ascoltiamo intanto Rank Xerox. It's no